In questa seconda pagina intanto do il benvenuto e lo ringrazio al nostro ospite, lo storico della politica in collegamento con noi da Barcellona. Ben ritrovato, anzi buongiorno e benvenuto Steven Forti.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a voi.
Dunque, il fatto da cui partiamo, in realtà sono più di uno, farò velocemente una sintesi. Allora, la Corte europea di recente ha condannato, quella dei diritti dell'uomo, ha condannato la Spagna per avere condannato a sua volta due catalani che avevano bruciato una fotografia del re. Insomma, secondo la Corte europea, la Spagna dovrebbe rivedere questa decisione perché non era un incitamento all'odio o violenza, ma era una libera espressione di pensiero politico. Altro fatto, qualche tempo fa due rapper sono stati condannati proprio in Spagna per i testi delle loro canzoni, e le condanne non sono leggere perché parliamo di anni di reclusione e decine di migliaia di euro di multa. Nelle loro canzoni, condannate per esaltazione del terrorismo, si insulta il monarca, secondo la tesi della condanna e dell'accusa naturalmente si è calunniato il monarca e si è ingiuriata l'istituzione dello Stato. Allora, due fatti non per forza legati tra loro, ma che ci permettono questa volta sì di fare un discorso coerente, ovvero qual è la situazione attuale in Spagna dal punto di vista della libertà di espressione? Domanda larghissima, parta da dove vuole.
Direi innanzitutto una cosa importante. Allora, per quanto ci siano stati questi fatti, ce ne sono stati anche altri nell'ultimo periodo. Per esempio, un rapporto di Amnesty International aveva parlato di un aumento delle denunce, dei processi, delle condanne legate alla libertà di espressione in Spagna, l'ultimo rapporto di Amnesty International del 2017, e un altro rapporto di Amnesty International uscito poche settimane fa, che si intitola "Fai un tweet se hai il coraggio", parla di 76 condanne dal 2011, legate soprattutto a dei tweet presenti sulle reti sociali, condanne legate soprattutto alla libertà di espressione e alla calunnia, all'apologia del terrorismo. Quindi c'è un'escalation da questo punto di vista, e questo è un dato da tenere presente. Però ci terrei anche a precisare una cosa: attenzione, la Spagna comunque non è né la Polonia né l'Ungheria.
Quindi, diciamo, neanche la Turchia, aggiungo io.
E la Turchia, esattamente. Quindi questo come, diciamo, come premessa. Detto questo, effettivamente c'è stato un incremento in questi anni, ci sono stati molti casi, tra cui anche gli stessi rapper menzionati poc'anzi, che in realtà non riguardano le condanne solo le canzoni, ma anche dei tweet. Quindi attenzione, perché qui entra una questione che è più che altro spagnola, e una questione che invece secondo me è un po', rappresenta un po' lo zeitgeist europeo, internazionale, dell'ultimo tempo. Parlando della Spagna, secondo me sono tre i fattori importanti da tenere presenti. Innanzitutto l'indurimento della legislazione con il ritorno al governo con maggioranza assoluta della destra, del Partito Popolare, alla fine del 2011. Ci fu la riforma del codice penale nel 2012, ci fu una legge chiamata legge Bavaglio, una legge di protezione della sicurezza cittadina, in realtà approvata nel 2015, che hanno indurito molto la legislazione spagnola. E proprio nella riforma del codice penale si trova il famoso articolo 578, che parla dell'apologia del terrorismo e che Amnesty International condanna non tanto, non solo per l'articolo in sé, se non perché l'articolo permette un'attribuzione di tale reato in maniera arbitraria a seconda del giudice. Quindi, oltre all'esistenza di una legislazione che sicuramente è più dura del passato, quello che forse importa anche sono i margini, ossia questa specie di zona grigia che viene lasciata alla magistratura e che quindi in alcuni casi porta a condanne davvero eccessive, come quella che si ricordavano all'inizio dell'intervista. E, dall'altro lato, tenere presente perché c'è anche questo indurimento da parte della destra spagnola dopo il 2011, ma per una ragione innanzitutto, per le proteste della crisi economica. Teniamo presente l'ebollizione che c'è stata in Spagna nella primavera del 2011 con il movimento degli Indignados, dunque un ciclo di proteste che è andato avanti almeno per 3-4 anni, con anche le Mareas in difesa del welfare state. Quindi io cercherei anche di pensare, diciamo, questi fatti che sono sicuramente preoccupanti, però all'interno anche di questa cornice politica degli ultimi 6-7 anni.
Mi interessava in particolare l'aspetto aspetto storico, non a caso abbiamo chiesto il suo contributo. Mi riferisco in particolare a come è cambiato e a quanto c'è del passato della Spagna, un passato che conosciamo bene, quanto sia stato travagliato da Franco fino agli anni di guerriglia con gli indipendentisti baschi, quanto c'è di quel passato, che era un passato in cui il codice penale, per forza di cose, in quanto lo Stato si sentiva in pericolo, era parecchio duro, quanta di quella durezza è migrata fino al codice di oggi e in che modo, se ci sono, funzionano nella Spagna di oggi dei meccanismi penali, giuridici, giudiziari nati in quell'epoca?
Sicuramente c'è qualcosa, ma io direi che c'è in Spagna come c'è in altri paesi che hanno vissuto negli anni 60, 70, 80 delle esperienze di lotta armata all'interno dei propri confini. Penso all'Italia, al Belgio, alla Francia, alla Germania, tutti i paesi che come la Spagna hanno effettivamente delle leggi antiterrorismo molto marcate, molto forti. Un dato da questo punto di vista che credo sia interessante: in Italia la legge antiterrorismo che esisteva appunto dagli anni 70 è stata rafforzata nel 2015 con il decreto Alfano, in un contesto completamente diverso che quello del terrorismo internazionale, soprattutto di matrice islamica, certo, con la questione dei foreign fighters eccetera, e poi dell'utilizzazione delle nuove tecnologie dopo la rivoluzione tecnologica e l'utilizzo anche delle reti sociali, no? Quindi, sì. Allora, questo non riguarda solo la Spagna, c'è anche per esempio in Italia con delle ovvie differenze, ma dall'altro c'è un altro punto interessante. Nel 2017 il Parlamento europeo ha approvato delle misure antiterroriste, tra cui si condanna anche l'apologia del terrorismo. Allora, in questi mesi tutti i parlamenti dell'Unione europea stanno approvando queste misure approvate a Bruxelles. E ovviamente per Italia, Spagna, Germania, Belgio e Francia è molto più facile, perché la maggior parte di questi reati esistono già nei codici penali dei differenti paesi. E la cosa interessante è che la stessa Amnesty International, che giustamente, come ricordavo prima, ha condannato, criticato, preoccupata della situazione in Spagna, ha criticato allo stesso modo queste misure riguardo al terrorismo, all'apologia del terrorismo prese dal Parlamento europeo, parlando di una legge e delle misure troppo vaghe, poco chiare, la creazione appunto di una zona grigia, con il timore che ci possa essere una riduzione della libertà di espressione in generale. Allora, senza dubbio, ritornando alla domanda, in Spagna pesa l'esperienza di ETA, ma dall'altra io credo che quello che sta succedendo in Spagna potremmo vederlo in maniere, in modi diversi o tempi diversi anche in altri paesi. Aggiungo solo un'ultima cosa. Sì. E qui anche la cronologia e la storia del tempo presente è interessante. Nel 2011, ad ottobre, proprio un mese prima che il Partito Popolare torni al governo e poi riformi quindi il codice penale, ETA dichiarò di aver abbandonato la lotta armata. Adesso nella Spagna si è creato evidentemente un vuoto, perché lo Stato aveva utilizzato spesso anche, o almeno la destra nazionalista spagnola, aveva utilizzato un discorso attraverso l'esistenza del terrorismo per rafforzare lo Stato, per rafforzare le istituzioni e la nazione, no? Con una certa chiusura nazionalista. Ora, non essendoci più la minaccia di ETA praticamente, sembra riconvertendo questa necessità di trovare una specie di nemico, interno, o verso casi di libertà di espressione che spesso non hanno veramente nessun rischio di diventare delle minacce, assolutamente. E dall'altra, in un certo qual modo, è quello che abbiamo visto anche nell'ottobre catalano e negli ultimi mesi riguardo alla rivendicazione indipendentista catalana, tanto che alcuni casi di denuncia, di mancanza di libertà di espressione sono stati anche declinati nel caso, per esempio, della prigione preventiva e le accuse di sedizione e ribellione per alcuni dei leader indipendentisti catalani, o ad esempio un caso molto recente dello scorso mese di febbraio ad Arco, una importante fiera dell'artistica che si tiene ogni anno a Madrid, l'organizzazione ha deciso di ritirare una serie di quadri di un artista madrileno intitolati Prigionieri politici nella Spagna contemporanea, in cui si vedevano delle fotografie, delle facce pixelate di quelli che l'autore considerava prigionieri politici, tra cui alcuni leader indipendentisti catalani. Allora, questa scelta cosa ci dice? Che lì non c'è stata la magistratura spagnola che ha detto ad Arco, all'organizzazione della fiera, di togliere le immagini, ma c'è stata una specie di autocensura da parte degli organizzatori per evitare dei problemi. Allora, questo mi serve per dire che in fin dei conti vediamo questa specie di zeitgeist, dove c'è una magistratura che concepisce, utilizza la mano dura su alcuni articoli che magari sono abbastanza vaghi, e coglie una specie di spirito dei tempi in un momento in cui non solo la Spagna ma tutta l'Europa sta vivendo una crisi sistemica molto profonda, in un cambio epocale che sta coinvolgendo tutto il mondo, le tecnologie, i mercati, la globalizzazione.
Stephen Forti, è una lettura interessante, come sempre, come ci piace, complessa, anche perché la semplificazione porta sempre a un'informazione parziale. Per farsi un'idea di quello che succede intorno a noi bisogna per forza andare a fondo. Io la ringrazio per aver condiviso con noi questi pensieri, torneremo, è possibile, sull'argomento, anche perché comunque è un argomento caldo. Adesso vedremo come reagirà la giurisdizione spagnola a questa sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Ad ogni modo sono temi aperti non solo spagnoli, che ci riguardano in quanto cittadini europei, cittadini del mondo.